nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. I Vangeli di questi giorni ci portano a confessare davanti al Signore tutte le ipocrisie del nostro cuore, quelle che sappiamo ci impediscono a che la nostra preghiera possa veramente essere accolta dal Signore, perché tutta la terra adori Dio e salmeggi a Lui, canti al suo nome, Lui che è l'Altissimo, come abbiamo appena cantato. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 16. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Ecco un'ultima parola di Gesù su una terza delle tre pratiche di giustizia: la preghiera, l'elemosina, la preghiera e il digiuno.
Queste tre pratiche, diciamo l'elemosina, la preghiera e il digiuno, dice che vanno fatte nel segreto. Il Padre tuo vede nel segreto, non solo dice Dio, il Padre tuo. Allora lei ricollega da un lato con il passo di Luca, che dice il regno di Dio è in voi, e quindi c'è già una ricompensa che è questa presenza del regno in noi, in questo vivere nel segreto, e poi la figliolanza, come dice il Libro Sapienziale, figlio dammi il tuo cuore. E così il fatto stesso che si ponga, che Gesù parli del Padre tuo che vede nel segreto, pone questo rapporto di figliolanza come il principio della retribuzione.
Ma anche a me pare dominante questa contrapposizione così forte che è nel primo versetto del capitolo 6, o davanti agli uomini oppure in rapporto al Padre, è il Padre tuo, come appunto come diceva la Pina, cioè la contrapposizione è fortissima. Il discepolo è chiamato a vivere nel segreto davanti al Padre, quindi in spirito di figli, in un rapporto di grande sincerità e di grande umiltà davanti al Padre, sfuggendo a questo istinto di fare teatro davanti agli uomini, di fare, San Giovanni Crisostomo dice, una comparsa davanti agli uomini. E un'altra cosa proprio specifica in rapporto al digiuno, così a me risuonava a prima lettura, perché non è che ci ho pregato molto, la parola che Gesù risponde al tentatore dopo i suoi 40 giorni di digiuno, che dice non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi il senso profondo del digiuno non è di apparire virtuosi davanti agli uomini, ma è proprio questo testimoniare, soprattutto a se stessi nel segreto, questa docile dipendenza filiale e nella comunione con il Padre.
Mi pare che questo comando, appunto, certamente dica una grande necessità di interiorità. Tutta questa sezione mi sembra così evidente, appunto. Dice nel segreto, penso che noi potremmo anche dire, appunto, la necessità di una vera vita interiore e di fronte a Dio solo. Mi pare che non si possa direttamente applicare al digiuno liturgico, cioè Yom Kippur, per dire. Mi sembra che qua in retto sia il digiuno volontario, una pratica ulteriore, e in questo mi sembra che si inserisca suo anche un insegnamento di una spiritualità, alcune, diciamo, tradizioni dell'ebraismo, di quello che è il mondo di Gesù. E ecco, rispetto a noi, ad esempio, a me pare che qua Gesù supponga che si debba digiunare, che sia una cosa buona digiunare, cosa che io credo abbiamo perso fortissimamente, e però corregge, appunto, la modalità, il senso, ridà la polarità dritta a questa cosa qua, cioè la polarità di mettersi di fronte al Signore. Ritorna poi sempre questo tema della ricompensa anche in questo terzo pezzo. Ecco, vivere di fronte agli uomini, fare le comparse, fare teatro, come diceva adesso Chiara, in qualche maniera recuperi già la tua ricompensa. Invece mi pare che il concetto di digiuno come una palestra di riduzione delle proprie passioni, della propria volontà, del proprio ricerca immediata di soddisfazione, per porre questo sacrificio di fronte a Dio, per un atto fatto dell'anima di fronte a Dio e basta, supponga poi che il Signore però sempre ricompensi, sempre è un Dio che vede e che valuta.
Certamente l'insegnamento di Gesù è di combattere l'ipocrisia in tutti e tre i casi della preghiera, del digiuno e dell'elemosina. E certamente c'è anche il fatto che questi tre atti sono atti di rinuncia ai propri beni, al proprio tempo, alla propria vita psichica, alla propria soddisfazione corporale. Quindi c'è anche questo aspetto del digiuno. Però oggi in particolare a me è sembrato che quella indicazione che dà Gesù di dire profumati la testa e lavati il volto dà un grande tono di festa e di gioia, che si espande da questa azione anche alle altre, anche quella della preghiera e quella dell'elemosina. Ecco, quando fai queste cose sono momenti di festa, sono momenti straordinari, perché sei vicino, sei molto vicino a Dio. Ecco, in quei momenti sei molto vicino.
Sottolineo solo una cosa particolare, cioè l'inizio del capitolo sesto mi ha fatto molta impressione, quel richiamo state attenti, mi pare un ammonimento molto forte, cioè far capire che questo rischio della ricerca, della compiacenza, della lode degli uomini è un rischio molto grave e su cui bisogna stare molto attenti. È molto facile che in queste opere di giustizia, che sono l'elemosina, la preghiera, il digiuno, come già erano nel mondo giudaico, queste cose sono sempre, rappresentano sempre un rischio, perché la situazione umana è questa, è quella di ricercare la gloria degli uomini, è una cosa mi pare abbastanza istintiva, e tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, mette continuamente in guardia contro questo rischio. Per esempio San Giacomo è molto duro e molto forte su questo punto e dice: non sapete che essere amici del mondo vuol dire essere nemici di Dio? Non si può essere amici del mondo, si diventa inevitabilmente nemici di Dio, e mette in guardia moltissimo e ripetutamente contro questo rischio. E tutte e tre le volte anche Matteo ripete la stessa cosa. E non solo qui, ma anche in altri punti Matteo torna su questo punto, su questo rischio. Per quel che riguarda il digiuno in particolare, credo sia molto noto il capitolo 58 di Isaia, che dice che cos'è il vero digiuno. È molto lungo, un testo molto noto, che dice qual è il vero digiuno. Non è il fare delle opere esterne né lunga moltissime, ma il digiuno che io voglio, dice il Signore, è sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Consiste il vero digiuno nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire chi è ignudo, eccetera. Insomma, fa un elenco molto lungo. Questo è il vero digiuno che è gradito a Dio. L'altro digiuno, a me non pare, non so se mi sbaglio, che il Nuovo Testamento non insiste particolarmente su questa cosa, sul digiuno, non è che lo presenta come una virtù, una delle più grandi virtù, non mi pare. Anzi, quando i farisei rimproverano i discepoli di Gesù perché non digiuno, dice: perché voi non digiunate mentre noi e i discepoli del Battista digiuniamo? Gesù risponde: perché lo sposo è con loro. E poi dice: verranno i tempi in cui lo sposo non è più presente e allora digiuneranno. Ma non mi pare che dia un'impronta particolarmente forte a questa cosa, insomma. Il vero digiuno è quello che ci ha spiegato Isaia e che il Nuovo Testamento conferma continuamente, insomma. È questo operare nel segreto di Dio. Ecco, su questo motivo del segreto Matteo insiste moltissimo, tutte e tre le volte ripete la stessa.
Beh, io pensavo che l'ipocrisia non è solo un rischio, qualcosa di più. È che bisogna fare di tutto per vincerla, c'è presente, è insita nel cuore dell'uomo, e bisogna fare degli atti contrari all'ipocrisia. E non c'è una regola fissa, perché io mi posso lavare, profumare il capo sapendo che gli altri così capiscono che io digiuno, per esempio. Posso mettere in pratica l'insegnamento di Gesù. Perfino questo posso arrivare a fare per far vedere agli altri che io digiuno. Quindi, non so, il mercoledì delle ceneri profumo per bene, è l'intenzione con cui faccio. E quindi è per dire che l'ipocrisia è sempre lì, latente, pronta, e che quindi bisogna avere un'attenzione sempre attuale per combatterla, perché va combattuta, perché l'ipocrisia vanifica lo scopo per cui vogliamo si vuole fare, sono date al credente, all'uomo, le pratiche di giustizia, le può benissimo vanificare. E quindi, insomma, sempre è un richiamo di Gesù che è sempre attuale, è sempre da tenere presente. E quindi si gioca tutto nel segreto, insomma, nel cuore. Tutti questi insegnamenti di Gesù sono sull'intenzione, sul cuore puro, sul cuore, come dice in altri testi, non diviso, un cuore unificato è questo, un cuore che cerca di piacere al Signore, almeno nelle pratiche che si fanno per piacere a Lui e non agli uomini, mentre invece vengono utilizzate queste pratiche per farci vedere dagli uomini, e quindi si vanifica così il risultato, quello che vogliono ottenere. Io non credo che qui è preso, qui si parla del digiuno personale, volontario, non pubblico, come si diceva anche prima, e che non è solo quello degli Yom Kippur, ma anche ci sono due giorni di digiuno nella tradizione personale, il martedì e il giovedì nella tradizione ebraica, e poi con la Didache per i cristiani diventerà il mercoledì e il venerdì. Io non credo che il digiuno qui degli ipocriti, come sembra dire, se ho ben capito, il Michelini, il digiuno degli ipocriti sia il digiuno dei farisei, quindi distinguersi da quel digiuno lì. Credo che qui sia ancora anteriore la cosa a una distinzione che poi evidentemente ci sarà, ma è proprio sull'attenzione del cuore che vanifica tutto. L'intenzione del cuore è anche, quello che si fa, non c'è solo l'intenzione. Per esempio, se torniamo indietro un attimo a quello che Gesù dice sulla preghiera, un modo particolare quando dice di non sprecare le parole come i pagani, che credono di essere venire ascoltati a forza di parole, e poi dice la vostra preghiera sia sì sì no no, lì vuol dire non crediate di essere esauditi in forza delle vostre numerose suppliche di cambiare eccetera, ma sul fatto, come dice la tradizione ebraica, che uno non è giudicato sul digiuno ma sul pentimento che ne deve ricavare, sul suo comportamento. Se tu chiedi al Signore, non stare lì a dire il Signore mi ascolta perché io ho chiesto tanto tanto tanto, poi, ma invece il Signore ti guarda se tu veramente hai messo in pratica quello che hai fatto, quello che hai detto, se veramente ti sei pentito. E così non c'è solo l'intenzione, che deve essere un metro per noi di valutazione, ma anche così non nascondersi di dietro a delle motivazioni che poi alla fine non lasciano spazio alla parola di Dio, allo Spirito, insomma a Gesù, a scovare, che lì è il gioco, le vere ipocrisie del nostro cuore, dove stanno, e a comprendere che è lì che si gioca tutto.